Mettete per un attimo da parte quella farina. Vi vedo, lo so che da quando ho pubblicato l'episodio sulla pizza fatta in casa siete lì che impastate. Impastate come dei pazzi, anche perché vi state mandando tutte le foto, continuate a mandarmi le foto, ovviamente è anche un incentivo, continuate a mandarmele, ma a parte che sono bellissime, vi vengono anche delle idee, dei consigli. Consiglio di Dean, ho già parlato di Dean, un alunno molto molto caro, Italiano con Amore, mi ha mandato un suggerimento che giro a voi. Prima di mettere la pizza in forno, provate a farla cuocere un po' su una padella di ferro, una di quelle padelle che si possono scaldare tanto sul fuoco, e mettete lì sopra la pizza quando la padella è molto calda, la mettete lì a scaldare e solo dopo la mettete nel forno. Ho provato questa tecnica, per fortuna Dean me l'ha ricordata, perché l'ho fatto un po' di tempo fa e effettivamente con questo piccolo trucchetto la pizza da pizza fatta in casa diventa un po' più simile alla pizza quella del forno a legna, quella della pizzeria. Insomma, sono passate settimane e noi siamo ancora qui a parlare di pizza, ve l'avevo detto. Una volta aperta la porta della pizza, quella porta non si chiude mai più. Per fortuna, aggiungerei. Quindi continuate a fare pizze, ma per ora via la farina, via il lievito, via l'acqua, via il grembiule, perché oggi andiamo in un posto speciale, facciamo una nuova passeggiata, andiamo al mare. E ora voi mi direte, ma andiamo al mare adesso? In inverno, qui in Italia è inverno in questo periodo. Io ovviamente vi porto al mare in Italia, non vi porto da un'altra parte. E la mia intenzione sì, è proprio portarvi al mare d'inverno. Prima di tutto perché è una cosa un po' diversa, un po' particolare. Tra l'altro, curiosità, in Italia abbiamo anche una canzone famosissima che sono sicura viene in mente a tutti gli italiani quando pronuncio la frase mare d'inverno, che si intitola proprio Il mare d'inverno. Quindi, finito questo podcast, vi consiglio di andare ad ascoltare anche questa canzone. Molto bella, molto profonda, non vi dico niente perché così vi fate anche il vostro... provate un po' a comprendere questa canzone, le parole, la melodia. Insomma, finito il podcast, mi raccomando andate a cercarla. E ora torniamo al nostro mare d'inverno. Ovviamente non vi chiedo di mettervi il costume, non vi chiedo di fare il bagno, non ce la facciamo il bagno oggi. Non passeggiamo sul lungomare, o meglio, non mettiamo i nostri piedi nudi sulla sabbia, facciamo una cosa un po' diversa. Non per questo meno bella, anzi, secondo me ancora più bella. Perché vi porto in un posto che si chiama Nora. Andiamo in che regione? Provate un po' ad indovinare. Dai, pensateci un po'. Se vi porto al mare, dove vi porto? Io di solito, sapete che ho delle preferenze affettive anche sul mare. E allora vi porto, sì, proprio lì. Avete ragione, mi conoscete. Andiamo in Sardegna. Andiamo in Sardegna, andiamo a Nora, siamo nel sud dell'isola. La Sardegna è un'isola, ormai lo sapete già, ma io ve lo ricordo. Andiamo al sud della Sardegna, non siamo lontani da Cagliari. Cagliari è il capoluogo. E voi sapete già anche che cos'è un capoluogo. Mamma mia, come siete preparati! Abbiamo parlato di capoluogo quando abbiamo parlato di Perugia. La città più importante di una regione è il capoluogo. Il capoluogo della Sardegna è Cagliari e noi non siamo lontani. Siamo per la precisione in un posto che si chiama Pula, luogo molto bello che vi consiglio da visitare, molte spiagge meravigliose. Il sud della Sardegna, diciamo, è la parte più selvaggia dell'isola. Anche questa è una parte turistica, per carità, però le spiagge sono delle spiagge un po' più grandi, lunghe, quindi anche quando c'è tanta gente, diciamo che non si sta tutti attaccati, come in quelle spiaggette un po' più piccole. Ma visto che noi andiamo a Pula, in Sardegna, d'inverno, che ci importa se c'è tanta gente? Anche perché non ci sarà mai tanta gente d'inverno. E noi andiamo, partiamo da Cagliari, ci avviciniamo a Pula e arriviamo a Nora. E adesso finalmente vi spiego perché vi ho portati a Nora. Mi sono tenuta finora l'informazione più importante. Andiamo in un luogo, in una città antichissima, che ha più di 2000 anni. E questi 2000 anni li vediamo tutti. Perché Nora è un sito archeologico, uno dei più importanti della Sardegna. A Nora, passeggiando per i ruderi, cioè quello che resta della città antica, potremmo addirittura vedere gli archeologi al lavoro. Giuro, li ho visti con i miei occhi e quindi li vediamo anche noi. Ma andiamo con calma. Ci avviciniamo a Nora costeggiando una piccola spiaggia. In fondo c'è un faro sulla punta di una piccola collinetta. Il faro è quella torre che avvisa i naviganti che c'è una terra lì. E noi allora in lontananza vediamo questo faro, iniziamo ad avvicinarci. Nora, visto che ha più di 2000 anni, non è una città con degli edifici altissimi, perché queste pietre sono lì da un po' di tempo, quindi non è rimasto proprio tutto impeccabile così com'era. Ma nonostante questo riusciamo ad immaginare com'era questa città e riusciamo a capire qual è la meraviglia di Nora. Ovviamente siamo in riva al mare, quindi già il panorama è stupendo. Immaginate questo mare un po' scuro, d'inverno ha quel colore, quel blu scuro. Sentiamo proprio il rumore delle onde, è impossibile non sentirle. E intorno a noi vediamo queste piazzette, passatemi il termine, queste piazzette antiche, perché tutta la città, tutto il percorso è diviso in varie tappe, in varie parti. E io oggi ve ne faccio vedere alcune, ve lo dico semplice, vi faccio vedere quello che mi ha colpito di più quando io sono andata a Nora. Ma prima cerchiamo di capire questi 2000 anni. Di cosa parliamo? Vi ho detto, c'è una meraviglia. Nora è una meraviglia. Perché? Qui sono passati tanti popoli, e questa è la cosa più interessante. È una città antichissima in cui sono passati i Fenici, poi i Cartaginesi, poi sono arrivati i Romani. Quindi riusciamo a vedere, camminando e immaginando com'erano le cose, riusciamo a vedere tutti questi secoli che passano. Vi ho detto più di 2000 anni e non sto scherzando, perché dobbiamo andare prima di Cristo, per parlare del primo popolo che è passato di qua. Siamo al VII secolo avanti Cristo e sulle sponde, su questa riva, questa costa sarda, sono arrivati i Fenici. Sono arrivati i Fenici ed erano un popolo di mercanti, praticamente hanno reso questa città un emporio, una base, da cui facevano i loro scambi commerciali. Non c'erano grandissime costruzioni, ma c'erano più vasi, c'erano le loro stoffe che sono diventate così famose per avere una caratteristica unica in quell'epoca. I Fenici erano gli unici ad avere le stoffe rosse, porpora, tanto che il loro nome Fenici in greco deriva proprio dal rosso. E quindi le vendevano carissime, perché ce l'avevano solo loro, cioè avevano l'esclusiva delle stoffe rosse. E allora questa città è stata per un po' di tempo proprio una città commerciale, un emporio dei Fenici. Poi sono arrivati i Cartaginesi, dall'Africa, dal Nord Africa, e hanno iniziato a rendere questa zona, diciamo, più simile ad una città. C'erano le prime costruzioni. E poi sempre avanti Cristo, quindi sempre tanti, tanti, tanti secoli fa, sono arrivati i Romani. I Romani, intorno al 200 avanti Cristo, hanno reso tutta questa zona una loro provincia. Ed è lì che hanno iniziato a costruire degli edifici ed è dell'influenza romana che noi oggi vediamo di più in questa zona. Pensate che all'epoca dei Romani la loro provincia non era solo quella della Sardegna, ma si chiamava Sardinia et Corsica. Quindi le due isole dell'epoca dei Romani, sapete, questi avevano conquistato tutto e quindi era tutto loro. Avevano sia la Corsica che la Sardegna e facevano parte della stessa provincia. Ecco, con i Romani, ve l'ho detto, fiorisce tutto. Si creano monumenti, statue, acquedotti, teatri, ed è proprio quello che noi cerchiamo mentre passeggiamo. Siamo sempre qui, Sentiamo sempre le onde che si sbattono sulle rocce, vediamo questo faro, vediamo il panorama e poi camminando vediamo un teatro. Quello che resta del teatro, certo, ma è una delle cose più interessanti di questa zona, di questo sito archeologico, perché riusciamo ad immaginarci proprio le persone sedute su questi spalti, su questi gradini del teatro. Il teatro non è enorme, ma diciamo che è già grande, ci stavano circa 1000-1200 persone. E poi riusciamo anche, andando avanti, ad immaginare le case. Ve l'ho detto, le pietre rimaste non sono tantissime, ma la cosa più bella delle case è riuscire a capire quanto fossero grandi, quanto fossero maestose. C'è una casa, diciamo, sicuramente di una persona molto ricca nell'epoca romana, perché aveva questa casa di 900 metri quadrati. E noi camminando siamo arrivati proprio qua, proprio a vedere quello che resta di questa grande casa. È una casa in cui c'è un atrio con quattro colonne che spuntano, che si innalzano, e poi la cosa più bella di Nora, che ci fa capire quanto fosse anche una città ricca per chi ci abitava, per chi aveva questa grande casa di 900 metri quadrati, e sono i pavimenti. La cosa più bella, quella che mi ha impressionato di più, perché sono dei pavimenti fatti a mosaico e si vedono ancora adesso questi mosaici. Quindi riusciamo dall'alto ad immaginare qualcuno che con pazienza ha messo pietrolina per pietrolina tutti questi pezzetti a comporre un mosaico, un disegno. E chi ha fatto questo mosaico, questi pavimenti così maestosi, così colorati, così belli, era una persona che ha anche detto: sì, vabbè, io adesso faccio questo mosaico, ma poi non è che nessuno si ricorda di me, che nessuno sa che sono stato io a fare questa meraviglia. E allora cosa ha fatto? Ha quasi messo una sua firma, perché guardando bene i mosaici, li state guardando? Non vi distraete, non guardate troppo il mare. Occhi sui mosaici adesso. Andiamo a cercare la firma. La firma è un cuoricino. Pensate che carino questa persona, questo artista che ha fatto il mosaico. Ha deciso di mettere la sua firma anche un po' come si fa nei graffiti o come facciamo da adolescenti nei diari, facciamo i nostri cuoricini. Lui ha fatto il suo cuoricino. E siamo sicuri che è lui che è proprio la sua firma, perché a Cagliari in un museo c'è un altro mosaico con lo stesso cuoricino. Quindi è sempre lui. Lui è stato il più furbo. Ha detto: io la firma la metto, così tutti sanno che sono sempre io a fare questi mosaici, a fare i mosaici più belli. E allora abbiamo ammirato questo pavimento, ci siamo resi conto delle case e riusciamo anche magari ad immaginare qualcuno dentro questa casa. Qualcuno che guarda il panorama, poi possiamo immaginare qualcuno che passeggia vicino a noi, magari sta andando al tempio, oppure sta andando a teatro, oppure sta andando alle terme. E allora ci andiamo anche noi alle terme, che dite? Direi che è arrivato il momento di rilassarci. Probabilmente la parte è una delle più maestose, perché sono proprio di fronte al mare. C'è una specie di baia, perché noi vediamo il mare e poi una collina che diventa montagna, un panorama stupendo, e anche qua vicino alla città comunque l'acqua è trasparente, è proprio bella, è l'acqua che ci fa venire in mente la Sardegna. E allora ammiriamo anche queste terme, si chiamavano proprio le terme a mare. Ce n'erano più di un tipo, di terme. Sapete che i romani amavano rilassarsi. E allora queste sono proprio a mare perché sono di fronte al mare. Bellissime, grandi. E poi non vi ho detto una cosa. Noi stiamo passeggiando per le stradine di Nora, per quello che resta delle stradine di Nora, nel momento del tramonto. Quindi c'è anche un po' di luce arancione, c'è un'aria, direi, fresca, perché è inverno, e allora insieme al colore giallo, un po' bianco di queste pietre, di quello che resta dei monumenti romani, vediamo anche l'arancione, il verde scuro, il blu. E allora ci godiamo questo panorama delle terme, ci sentiamo un po' degli antichi romani che riposano e che ammirano il panorama. Vi ho parlato di costruzioni, di quello che resta degli edifici. Ci sono anche delle piante, quindi diciamo la parte bassa, quello che resta del pavimento di alcuni templi, delle botteghe. Ma una menzione speciale va a una cosa che non è stata costruita dagli uomini. È qua da tanti anni, ma non è stata costruita né dai Fenici, né dai Cartaginesi, né dai Romani. Sto parlando dei pini marittimi. Direi protagonisti di questo podcast quasi quanto la mia gatta, i pini marittimi. Ogni tanto spuntano e questa zona Nora è piena di pini marittimi. Sono gli alberi più belli del mondo. Sono quegli alberi alti con quel tronco pulito alto, alto, alto e poi l'ultima parte dell'albero che ha queste forme strane, rotonde, allungate, di questo verde scuro. E io voglio farvi conoscere il mio pino marittimo preferito di Nora. Sì, sono così ossessionata dai pini marittimi che ne ho uno preferito per ogni luogo in cui vado. E qui ad Assisi, sapete, ho un cipresso preferito, che è il cipresso ribelle, che non sta alle regole, lui si scompiglia i capelli. E a Nora ho un pino marittimo preferito che voglio presentarvi, se no, che gusto ha questo nostro viaggetto. Ed è il mio preferito perché lui è un pino marittimo stanco. Di base non ha tantissima voglia di vivere, di stare in piedi, anche perché dice: ragazzi, voi siete venuti qua d'inverno, benissimo, c'è l'aria fresca, ma qui d'estate si muore di caldo, forse non l'avete capito. Quindi lui, nel dubbio, che fa questo pino marittimo genio, lo chiamerei genio, si sdraia. È un pino marittimo sdraiato. Allora, noi possiamo essere in piedi, possiamo essere seduti quando siamo su una sedia e poi possiamo essere sdraiati. Noi siamo sdraiati quando andiamo a dormire o quando stiamo sdraiati in una spiaggia a prendere il sole. Ecco, questo pino marittimo, lui è sdraiato, non si alza mai. È bellissimo, è verdissimo, è lì rilassato che si fa un po' scompigliare i capelli dal vento anche lui e dice: io sto qua, che mi importa? Mi guardo queste rovine di Nora, sono in uno dei posti più splendidi d'Italia perché sono qua vicino alla costa, ammiro il mare. Riesco a pensare ai Fenici, ai Cartaginesi, ai Romani, ma chi me lo fa fare di alzarmi in piedi? E io sono anche d'accordo con lui, se devo proprio dirvi la verità. Quindi ve lo presento con piacere. Mi raccomando, quando andrete a Nora, io sono sicura che lui sarà ancora lì e sono sicura che sarà ancora sdraiato. Questa è l'unica certezza che ho. Quindi andate a cercarlo e salutatelo da parte mia. Bene, ho fatto la mia menzione speciale ai pini marittimi. Ultima cosa prima di mangiare, perché lo so che avete fame anche oggi, nonostante sia inverno e non è che ci siamo stancati poi tantissimo, vi dico un'altra curiosità su questa zona. Pensate che in un museo di Cagliari c'è un reperto storico, c'è una pietra importantissima. Questa pietra si chiama Stele di Nora. È una pietra in cui ci sono delle lettere scritte. Lettere dell'alfabeto dei Fenici. E questa stele è molto importante. Prima di tutto è stata ritrovata nel 1700 da un prete, da un padre vicino ad una chiesa, ha trovato questa pietra e a quel punto gli studiosi hanno iniziato a chiedersi: ma cosa c'è scritto su questa pietra? Sicuramente, come vi ho detto, si tratta dell'alfabeto fenicio, Ma non si sa bene che cosa ci sia scritto, perché alcune lettere si vedono, altre non si vedono, quindi fino ad oggi non è stata decifrata, diciamo, la frase scritta. Però su questa stele c'è la testimonianza della prima volta in cui è stata scritta la parola Sardegna. Pensate che bellezza. La prima volta che è stata scritta la parola Sardegna è stata scritta su una pietra dai Fenici, stupendo, e c'è scritto proprio il modo in cui loro chiamavano la Sardegna all'epoca, c'è scritto S-R-D-N. Srdn, se vogliamo pronunciarla. Era una parola, l'avete notato, senza vocali. E questo ci fa capire due cose. Primo, che i Fenici rispettavano anche i popoli che conquistavano, perché se c'è scritta la parola Sardegna è perché loro hanno chiesto, si sono informati, hanno cercato di capire come si chiamasse questa zona, questa isola. E poi ci conferma che i Fenici non avevano le vocali. Pensate, questa stele diventa ancora più interessante se noi pensiamo all'origine dell'alfabeto. Chi ha inventato l'alfabeto? Lo so che adesso state di nuovo guardando il mare, state cercando il pino marittimo, ma io avevo fatto una domanda importantissima. Chi ha inventato l'alfabeto? L'alfabeto occidentale, quindi l'inizio della cultura scritta occidentale. L'alfabeto è stato inventato proprio dai Fenici. E allora, che meraviglia aver trovato questa stele con le lettere dei Fenici scritte sopra. Infatti i Fenici hanno inventato l'alfabeto, ma hanno detto facciamo così, lasciamo anche un po' di lavoro agli altri. Inventiamoci solo le consonanti, le vocali non le inventiamo. Quindi sono arrivati poi i Greci e sono stati loro ad aggiungere le vocali all'alfabeto fenicio. Poi, con l'aiuto anche della lingua etrusca, tutto questo si è trasformato nel latino, nell'alfabeto latino. Quindi l'origine della lingua stessa che state studiando voi, che sto parlando io adesso, sta nell'alfabeto dei Fenici. E per questo questa stele, questa nostra gita a Nora diventa ancora più bella, ancora più affascinante. Bene, avete fame? Che facciamo? Mangiamo? Mangiamo qualcosa? So che vi ho detto che abbiamo fatto questa nostra passeggiata nell'orario del tramonto. E allora è quasi ora di cena, ma i piatti sardi di cui vi vorrei parlare sono troppi, tanti, e allora lascio i piatti principali per uno dei prossimi episodi, anche perché ho tanto da raccontarvi. E però, visto che è appena passato il carnevale e qui in Italia ci piace festeggiare il carnevale friggendo, facendo cose fritte, che secondo me è un modo perfetto per celebrare qualsiasi cosa, friggere cose buone, io mi sono ricordata che tempo fa, forse proprio un anno fa, vi ho parlato di un piatto, gli arrubbiolus. Ve li ricordate? Erano dei dolcetti sardi fritti fatti con la ricotta. E allora io mi mangerei un po' di questi arrubbiolus, perché sono non leggeri, ma molto energetici. Ci danno energia dopo questa camminata. Vi dirò di più. Se siete arrivati qui da poco, magari vi siete iscritti alla newsletter da poco, se non vi siete iscritti neanche vi parlo, eh? Iscrivetevi subito, quindi iscrivetevi subito. Se vi siete iscritti da poco, magari non avete ricevuto questa ricetta. E allora vi giuro che nella prossima newsletter vi mando di nuovo la ricetta di questi dolcetti di carnevale. Così finiamo la nostra gita nel migliore dei modi, con una ricetta tipica sarda e soprattutto di carnevale. Direi, prendiamo due piccioni con una fava, come si dice in italiano. Adesso vi saluto, io torno vicino al mio pino marittimo del cuore, vi saluto da là, ammirando il panorama. Ah, ovviamente vi manderò anche delle foto e via newsletter. Quindi direi che non ci sono più scuse, dovete iscrivervi. Vi mando un grosso abbraccio, vi ringrazio per avermi fatto fare di nuovo questa passeggiata, per essere venuti con me. È un posto che adoro, che amo ed è stato proprio un piacere condividerlo con voi. Ciao, ci sentiamo presto. Ma fermi tutti, vi ho fatto una testa così con la newsletter e non vi ho detto come fare per iscrivervi. È facile, Trovate il link nella descrizione oppure entrate direttamente sul sito italianoconamore.com. Già nella prima pagina trovate proprio il form per iscrivervi alla newsletter. Vi aspetto, mi raccomando. Ciao!